Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Nuovo appuntamento con il Notes, adesso in onda con Arnaldo Casale. Abbiamo cominciato con i Queen per un motivo molto preciso, vero Arnaldo?
Sì, questo era Troppo amore ti ucciderà, Too Much Love Will Kill You, canzone che Brian May, il chitarrista dei Queen, ha dedicato a Freddie Mercury quando è morto. Tra l'altro c'è una storia un po' curiosa di questa canzone, nel senso che appunto la canzone fu presentata ufficialmente da Brian May al Freddie Mercury's Tribute, no? Il famoso concerto a Wembley contro per la lotta all'AIDS.
E non, poi fu... non sono un fan sfegatato dei Queen, quindi non lo so.
Beh no, fu un concerto famoso perché c'erano tutti i grandi artisti, quasi tutti diciamo, i grandi artisti della scena rock dell'epoca, dai Guns N' Roses a U2, da Elton John a Liza Minnelli.
Ma sai, non so se ti ricordi quella famosa battuta, tu dovresti perché sei un fan di Nanni Moretti, in cui diceva nella stanza del figlio che aveva un difetto all'orecchio perché ascoltava solo musica italiana. Ecco,
sì,
io
uguale,
la stessa cosa. Quindi.
Fatto sai, poi questa canzone fu inserita anche nell'album da solista di Brian May, che era Back to the Light. Quindi diciamo che si pensò, no? L'impressione che avemmo allora fu che era una canzone che appunto Brian May aveva scritto per Freddie Mercury quando Freddie Mercury era morto. Se non che qualche anno dopo spuntò fuori una versione di questa canzone cantata da Freddie Mercury. E quindi si disse che questa canzone era stata inserita nell'album Made in Heaven, fatto in paradiso, no? Che era proprio l'album postumo di Freddie Mercury, e in cui si diceva erano canzoni che Freddie Mercury aveva inciso poco prima di morire, subito prima di morire, e che aveva lasciato un po' come testamento. Quindi questa canzone sembrava quasi che Freddie Mercury invece se la fosse dedicata da solo, subito prima di morire.
Poi invece, chissà, può darsi.
No, invece poi si è scoperto ancora più tardi, leggendo i crediti di questo disco, ho scoperto che questa canzone è stata incisa in realtà tipo 15 anni prima che morisse Freddie Mercury, ed era una... diciamo in gergo si chiamano outtake, cioè una canzone scartata, diciamo, incisa per l'album, se non sbaglio, The Miracle, quindi dell'88, 89, che però non fu mai pubblicata. Questi outtake poi di solito finiscono nei lati B, no? Oppure nei bootleg, e quindi ci hanno fatto un intero album, praticamente, perché è il famoso album postumo di Mercury.
Ma in realtà oggi non siamo qui per parlare dei Queen.
No, assolutamente, oggi parliamo appunto, però di un personaggio. Io ho scelto i Queen perché... tutto sommato...
ci sono somiglianze.
Sì, a me è un personaggio che mi fa pensare qui, proprio come personaggio. Un personaggio appunto che è scomparso da pochi giorni, un personaggio molto importante.
Che è stato ospite qui a TNA.
E che è stato anche diverse volte ospite qui a TNA. Una volta sola, credo, ospite ad Adesso in Onda. E purtroppo mi serve una puntata di cui non abbiamo la registrazione, mi dispiace molto. 2 anni fa fu ospite qui. Stiamo parlando di Don Fabio Leonardis, un prete, ma insomma è riduttivo veramente chiamarlo prete, quindi oggi non stiamo qui a commemorare soltanto un sacerdote, ma un personaggio veramente forte, no? Una figura di spicco per la cultura qui a Terni, ma anche veramente un personaggio che ha avuto una vita avventurosissima. E che proprio come personaggio appunto a me mi fa pensare, quindi mi fa pensare anche un po' a Freddie Mercury, proprio anche per questa sua anche grandiosità, se vogliamo, che ha messo nella vita. Too much love will kill, cioè troppo amore ti ucciderà, e forse Don Fabio per certi versi è stato veramente ucciso da quasi troppo amore per la vita, no? Anche il Vescovo durante l'omelia ha sottolineato questo aspetto, questa ricerca che Don Fabio ha avuto per tutta la vita di una vita piena, no? Così piena, forse anche troppo piena per certi versi, che da aver anche danneggiato la salute quando, no? In gioventù ha avuto appunto una vita anche dissoluta, se vogliamo, prima di incontrare poi Cristo e quindi di orientare la sua vita. Siccome il Vangelo dell'omelia del funerale era Zaccheo, che era questo un uomo che saliva sull'albero per vedere Gesù. E allora il vescovo proprio sottolineava come Don Fabio sia salito su un sacco di alberi per vedere Gesù. All'inizio erano tutti alberi sbagliati, che appunto, che poi di fatto gli hanno fatto male anche, che l'hanno segnato, hanno segnato anche il suo fisico fino ad oggi. Poi quando ha trovato quello giusto, e lui questa cosa veramente me la, anche quando parlavamo, insomma, me la sottolineava sempre. Ricollegava un po' veramente anche questo suo passato, che adesso ecco facciamo anche un po' la storia, perché... ripeto, oltre che un prete importante per la nostra diocesi, perché ricordiamo lui è stato direttore dell'ufficio beni culturali per 10 anni e ha rivoluzionato in qualche modo la diocesi, trasformando insieme, bisogna dire, soprattutto dopo l'arrivo di Monsignor Paglia, in un laboratorio di arte contemporanea. Adesso sarà difficile oggi riuscire anche soltanto a citare tutte le cose che sono state fatte in questi anni, le prime opere d'arte sacra in cattedrale, l'altare, la porta, la primissima è stata la porta fatta per il giubileo da Bruno Ceccobelli, la porta per cui poi è entrata la bara, visto che il funerale è stato celebrato in cattedrale. L'ultima grande opera presentata è stato il dipinto, il grandissimo dipinto che copre tutta la controfacciata della cattedrale, inaugurato l'anno scorso, e che rappresenta in qualche modo il giudizio universale, e nel quale tra l'altro figura anche lo stesso Don Fabio. Quindi questa cosa faceva un po' impressione al funerale, perché c'era appunto lui, tra l'altro la bara era scoperta, quindi si vedeva proprio Don Fabio, e di fronte a lui c'era questo quadro con Gesù. Per chi non lo conosce, insomma, il quadro lo descrivo, c'è una grande figura di Gesù che tiene due reti nelle mani, e queste reti sono piene di persone, di morti, diciamo, che si aggrappano a
vengono
Cristo
raccolti
e vengono certo raccolti, e vengono portati dalla Terni, Terrena, che è la città industriale, c'è anche l'obelisco di Pomodoro, le fabbriche, vengono trasportati verso la Gerusalemme celeste, quindi verso, diciamo, il paradiso. E tra questi queste persone che si aggrappano alla rete di Cristo c'è proprio un uomo che, insomma, ha i tratti di Don Fabio. Quindi è stata una cosa molto significativa. E poi, oltre a queste due opere nella cattedrale, ricordiamo l'altare, tutto il presbiterio, il pavimento, l'illuminazione, l'altare, l'ambone, il candelabro, cioè tutto quanto. Davvero la cattedrale è stata forse il principale centro veramente di rielaborazione, no? di arte contemporanea per la diocesi, quindi un po' il simbolo di quello che Don Fabio ha fatto in questi 10 anni, anche insieme appunto al vescovo Paglia. Ricordiamo che Terni è diventata in questi 10 anni, in particolare in questi ultimi 8 anni, da quando appunto è arrivato il vescovo fino ad oggi, addirittura una delle capitali italiane della committenza ecclesiastica. Cioè Terni è stato uno dei centri in cui in qualche modo si è reinventato la committenza ecclesiastica, perché noi sappiamo oggi, se giriamo l'Italia, no? Francesco, le più grandi opere d'arte dove le troviamo noi? Nelle chiese.
Nelle chiese, certo.
Eppure questo rapporto così stretto tra arte e chiesa, nell'ultimo secolo, diciamo, no? Tutto sommato, a partire dalla metà dell'Ottocento, si è andato mano a mano spegnendo. Oggi, tanto che poi oggi appunto gli artisti di solito non lavorano con la chiesa o per la chiesa, si è creata addirittura una frattura, no? tra gli artisti e la chiesa. C'è in atto, non solo a Terni, bisogna essere onesti, non è che ce la siamo reinventata a Terni, non è che se la sono reinventata a Monsignor Paglia e Don Fabio, è in atto in tutta Italia, in tutto il mondo, questo ritorno della committenza, cioè la chiesa che affida dei grandi artisti delle importanti opere d'arte. Però Terni da questo punto di vista si è distinta, cioè è diventata un centro di primo piano. Questo grazie all'opera, alla volontà, bisogna dire, del vescovo, ma anche all'esperienza di Don Fabio, che appunto non era un semplice prete appassionato d'arte.
Non sarà facile anche, Arnaldo, poi raccogliere il testimone di Don Fabio, no? Sarà difficile per chiunque lo sostituirà riuscire a ripetere queste bellezze che ha contribuito a creare qui a
Terni. Io credo che sarà impossibile, sinceramente, nel senso che se va bene, no? Si manterrà una rotta, si proseguirà un percorso, ma certo un'epoca si è chiusa. Per questo noi oggi parliamo di Don Fabio, perché in questa trasmissione noi non parliamo mai dei morti, no? Non facciamo mai le commemorazioni, perché guardiamo sempre al futuro. In 4 anni ne sono scomparse tante di persone significative, sia qui a Terni, sia a livello nazionale, nel mondo della religione, dell'arte, dell'impegno civile. Noi abbiamo fatto soltanto 2 puntate dedicate a 2 personaggi che erano appena scomparsi.
Borsellino?
No, Borsellino è morto nel 92.
Ah no, pensavo dicessi.
No, io riferivo proprio a celebrazioni di persone appena scomparse.
Ho capito.
No, lo abbiamo fatto nel 2005 per Giovanni Paolo II.
Certo.
E quest'anno per Chiara Lubich. Solo per questi 2 personaggi.
Questo, quindi Don Fabio è il terzo.
È il terzo, Don Fabio. E quindi, no, io voglio, ho detto questa cosa per sottolineare anche, no, che sono personaggi di peso, persone che davvero segnano un'epoca, e Don Fabio a Terni ha segnato un'epoca. Non credo che si potrà continuare quello che lui ha fatto, perché lui l'ha fatto perché era lui, perché era quel personaggio. Adesso si può cercare di mantenere quella linea. Ma dicevo, perché l'ha fatto? Perché Don Fabio non è appunto un prete che è stato assegnato alla cultura, no? Come avviene di solito. Don Fabio era un artista, e oltretutto un artista sperimentale, quindi un artista particolarmente sensibile nell'arte contemporanea, che aveva contatti con tantissimi artisti. E perché? Raccontiamo un po' anche la sua vita, una sua vita veramente straordinaria, anche drammatica per certi versi, che inizia il 22 febbraio del 1950. Ed è significativo questo 22 che ritorna in tutta la sua vita, perché poi lui, l'incontro, diciamo, il momento culminante della sua conversione è stato il 22 ottobre.
Un altro 22.
È stato ordinato sacerdote il 22 ottobre di 10 anni dopo, diciamo, questo momento della conversione, ed è morto la notte tra il 22 e il 23 agosto. Quindi è curioso, no? Come queste cose ritornano, quasi un'opera anche l'arte questa vita. 22 ottobre del 50, e giovanissimo interrompe gli studi molto giovani, quindi lui aveva...
Lui era originario di?
Lui era di un paese in provincia di Pescara.
Abruzzese.
Abruzzese. Lui. Interrompe gli studi giovanissimo, va a Milano e si butta a capofitto in quell'ambiente, no? In quel fermento che c'era nel 68. Don Fabio nel 68 aveva 18 anni, quindi era il prototipo del 68ino.
Maggiorenne nel 68.
Sì, non so se poi a quei tempi c'era la maggiorenne.
Forse 21.
Però insomma aveva proprio 18 insomma. Anni, quindi era proprio il momento, no? E lui fa di tutto in quell'epoca, fa politica, si iscriverà anche a Lotta Continua, diventa un artista sperimentale, quindi frequenta proprio quell'ambiente che poi insomma la Milano di quegli anni, insomma era un po' veramente...
Una fucina.
Beh sì, è una sorta veramente, penso, io Don Fabio me lo immagino come una sorta di Andy Warhol, veramente
capellone,
italiano,
un po'
milano,
capellone.
Sì, un po' capellone, sì. Estremo, no? Anche una vita di eccessi se vogliamo, ma immerso appunto nell'arte, in quell'ambiente, in quella...
Temperie,
in quel fermento
dice,
nel
sì.
Bene e nel male,
bene
e anche,
nel male,
anche,
sì.
Anche tutto il male si prende, nel senso che poi appunto in quel periodo poi nascerà, no, farà anche quelli che oggi ovviamente a ragione veduta, no, vengono chiamati errori, che poi lo hanno profondamente segnato nel corpo, anche nello spirito probabilmente, gli hanno anche dato un carattere molto tormentato, ma che poi proprio perché tormentato sempre alla ricerca di Dio, no? Nel 1978, quindi saltiamo 10 anni in avanti,
a 28 anni,
Don Fabio a 28 anni aveva fondato una radio libera, aveva aperto un centro di arte contemporanea, era a sua volta un artista sperimentale, io mi ricordo che ci faceva un periodo, aveva creato un gruppo al Cenacolo San Marco, proprio con l'idea di fare una mostra sugli anni 70, e ci aveva tirato fuori tutti i suoi giornali, il male, queste cose, no? Questi giornali degli anni 70 e anche alcuni cataloghi in cui c'erano delle opere d'arte del giovane Fabio Leonardis. Mi ricordo in particolare un'opera d'arte molto curiosa, si chiamava, mi sembra, 4 scatti 200 lire, ed era un'opera d'arte fatta in una cabina, no, per le foto automatiche, delle fototessera, e in cui lui appunto nei 4 secondi adesso si fa uno scatto solo,
mi sa di sì, sì,
invece a quei tempi si faceva, anche quando ero piccolo mi ricordo si facevano 4 scatti,
sì.
E tu devi stare sempre immobile,
sempre fermo,
e lui invece in quei secondi che separavano si travestiva addirittura, cioè c'era, mi ricordo, uno scatto in cui c'aveva una parrucca bionda, un altro scatto in cui c'aveva un'espressione di un tipo, cioè in quattro foto completamente diverse.
Il fregoli
esatto,
della fototessera.
Straordinario. Io spero che queste cose adesso poi verranno in qualche modo ritirate fuori, perché veramente varrebbe la pena anche di rivederle. Aveva aperto questo centro di arte contemporanea per mantenerlo, perché ovviamente poi costava anche allora fare l'artista. Lui aveva aperto il primo negozio in Italia di vintage, cioè di abiti usati. Lui faceva venire abiti dall'America, da tutti i paesi, girava, andava in India, prendeva tutti questi abiti curiosi, strani, usati, e li rivendeva in questo negozio. 22 ottobre 1978, muore Paolo VI, muore Paolo VI, poi muore, ovviamente c'è il pontificato brevissimo, tra l'altro si celebra proprio in questi giorni,
sì,
l'anniversario dell'elezione di Giovanni Paolo I, che era, sì, appunto, sì, in agosto. Sì, sì. Giovanni Paolo I, come sappiamo, muore purtroppo
in circostanze,
purtroppo appena appunto un mese dalle elezioni, quindi a ottobre viene eletto il nuovo Papa Giovanni Paolo II e viene fatta l'incoronazione, così allora non so se sia ancora intronizzazione o oggi si dice inizio pontificato, comunque la cerimonia con cui comincia il pontificato. Don Fabio è a Roma per comprare dei vestiti da vendere nel suo...
Queste cose te le ha raccontate lui personalmente?
Sì, queste cose me le ha raccontate lui.
Viva voce.
In un'intervista di 3 anni fa, proprio quando è morto Giovanni Paolo II, me le raccontate, che è stata pubblicata sul giornale dell'Umbria, ripubblicata sul sito, e che il vescovo, devo dire, ha saccheggiato per l'omelia. Questa cosa mi ha fatto abbastanza piacere, perché evidentemente è stata una cosa utile questa intervista.
Penso si è ispirato,
gran,
diciamo,
parte dell'omelia, no, l'ha proprio citata,
proprio citata
parlando,
sì,
della conversione di Don Fabio.
Certo.
Lui si trova a Milano appunto per comprare dei vestiti e fa una sua amica che era andata con lui, fa: ma senti, c'è questo inizio del pontificato, questo deve essere uno spettacolo straordinario, andiamocelo a vedere che deve essere bellissimo. E lui mi raccontò appunto: guarda, io c'ero andato perché mi ricordavano queste cose folcloristiche quando ero piccolo, le processioni a Pescara, mi affascinavano, era un grande spettacolo le cerimonie religiose. Quindi capirai, la cerimonia del Papa, no, una grandiosità pazzesca, appunto dicevo, citavo i Queen perché veramente Don Fabio amava anche la grandiosità, no? Era un megalomane. Quindi va a vedere questa cerimonia come spettacolo, quando sente il Papa che dice non abbiate paura di aprire le porte a Cristo, frase che ricordiamo segnò la storia, perché Lech Wałęsa, sentendo questa frase, decise di fondare Solidarność. Quando sente questa frase, non abbiate paura di aprire le porte a Cristo, Don Fabio scoppia a piangere e continua a piangere ininterrottamente, senza riuscire a fermarsi. E mi raccontava lui, non capivo perché piangevo.
Era irrefrenabile.
No, non si fermava. Dice, ci misi 2 anni, mi dice in questa intervista, che ovviamente poi potrete trovare anche sul nostro sito www.radioadesso.it, disse, ci misi 2 anni per riuscire a capire perché piangevo. Allora cominciai a fare un percorso, dice, io finché non capisco che cosa sto cercando, io adesso faccio solo quello. Andò a Stromboli, lì un prete gli diede una Bibbia, e lui raccontava questa cosa che io me la... mi sembrava di vedere The Doors mentre mi raccontava questa cosa, perché c'era questa
Jim
fusione.
Morrison,
lui che apre questa Bibbia e dice, le parole mi si staccavano dalla Bibbia e mi cominciavano a girare intorno, io non riuscivo a leggere perché non ci capivo più niente, no? questo segno che da una parte ti dà proprio l'idea, no? Quasi e dall'altra anche Paglia appunto l'ha sottolineato proprio come nella dimensione mistica di queste parole che ti volano intorno. Inizia insomma un percorso molto lungo. Adesso lo sintetizzo, insomma, un altro episodio lui racconta che andò alla stazione a Roma, alla stazione Termini, fuori dalla stazione vide una ragazza appena investita, morta, uccisa sull'asfalto. Lui si mise a piangere guardando questa ragazza e disse, io vorrei darti la mia vita, no? Come posso fare per darti la mia vita? Allora disse, forse l'unica cosa che si può fare per dare la vita per gli altri è diventare sacerdote, consacrarsi a Dio. Entra nel monastero di San Paolo.
Perché, scusa che ti interrompo, ma prima di tutta questa storia, Don Fabio, insomma, il futuro Don Fabio non era molto vicino alla religione.
No, era ateo proprio. Era proprio ateo praticante.
Quindi, per è stata proprio una conversione radicale
sulla piazza di San Pietro.
La piazza di San Pietro, non di Damasco. Ma insomma.
Ovviamente lunga, ripeto, erano passati anni nel frattempo. Quindi va a fare questa esperienza a San Paolo Fuori le Mura. Tra l'altro, ricordiamo che in quel periodo San Paolo Fuori le Mura era anche un, insomma, non era un monastero qualsiasi, c'era stato Franzoni, era un monastero anche di avanguardia, per così dire. Però regge poco, anche lì non riesce a trovarsi, quindi se ne va. Il abate gli suggerisce proprio di uscire e di continuare questo percorso di ricerca, e intanto dice: prenditi il diploma. Prende il diploma magistrale, quindi lo manda a studiare all'Istituto Angeloni di Terni, perché l'abate conosceva, che era diventato il suo padre spirituale, conosceva una degli insegnanti. Quindi lui viene a Terni per studiare le magistrali, prende il diploma lì, incontra il vescovo Santo Quadri, c'era ancora, e insomma chiede di diventare prete. Poi arriva Gualdrini, il 22 ottobre di 1988, 10 anni dopo l'inizio del percorso di conversione, lui viene ordinato sacerdote a Terni. Non è ancora finito il suo percorso tormentato, tant'è vero che poi a un certo punto litiga con il vescovo, anche in modo, poi lui...
Rude, un po' forte.
Ma lui era un tipo, insomma...
Polemico abbastanza, sì.
Era uno proprio che te ce mannava, fanculo, non è che te lo mandava a dire, eh. Era
sempre
proprio
sotto
molto
metafora,
diretto, sì. C'è chi l'aveva soprannominato Don Parolaccia, perché era veramente molto diretto lui. Quindi prende, se ne va, va in Abruzzo per qualche anno.
Retaggio della sua vita pre-conversione.
Sì, sicuramente, ma proprio del carattere innato, dico, anche questa schiettezza, io lo apprezzavo tantissimo per questo motivo, Don Fabio, anche per il suo anticonformismo, il suo sempre dire la sua, di non conformarsi mai a delle idee né politiche né ideologiche, ma neanche confessionali. Cioè lui appunto a me qualche volta mi diceva, ma tu sei più prete dei preti, mi faceva a me. Perché lui era veramente di un anticonformismo anche nei confronti proprio della Chiesa, nonostante che poi fosse veramente un prete innamorato della Chiesa, eh? Ma proprio chi ama con tutto il cuore poi si può permettere anche
di criticare,
anche di litigare. Gualdrini lo richiama a Terni nel 98 e gli affida l'ufficio beni culturali, quindi inizia, diciamo, il percorso che poi lo ha portato fino ad oggi. Alla guida dell'ufficio beni culturali Don Fabio fa di tutto, fonda il centro volontario per l'arte e la cultura, che diventa una fucina di giovani talenti. Cito soltanto uno tra i tantissimi, Andrea Batangelo, artista ternano, che tra l'altro è stato anche collaboratore di Adesso, oggi va in Cina a fare delle mostre, è diventato veramente un artista internazionale. Pensa, Francesco, adesso lui andrà a settembre a disegnare le luci per il concerto di Madonna. Quindi Andrea Batangelo è una, veramente penso, dei giovani artisti,
una
piccola star qui a Terni, veramente giovanissimo ma già forte. È stato in qualche modo anche lui lanciato da Don Fabio al Cenacolo San Marco, fonda una rivista, Cenacolo San Marco appunto, una delle poche riviste che vengono fatte in diocesi, in cui mette di tutto, dalle recensioni dei film alle attività dell'ufficio beni culturali. Il Cenacolo San Marco stesso, che diventa sede dell'ufficio beni culturali, da insomma sede, diciamo, sì, intellettuale ma abbastanza elitaria, diventa veramente un centro molto vivace in cui la gente ci va. Organizza il Festival del Cinema Africano al Cenacolo San Marco, è tra gli ispiratori del Film Festival Popoli e Religioni, anche lo stesso Don Fabio, insomma fa delle cose veramente straordinarie. Poi arriva Paglia e, diciamo, le due così
e due menti,
affettuosamente, i due megalomani producono veramente una cosa, sì. Perché entrambi appunto hanno questa voglia di grandezza, no? E quindi fanno delle cose gigantesche a Terni, quello che dicevo prima, si comincia rifacendo tutto il Duomo per la felicità di Don Carlo Romani, che salutiamo, viene stravolto completamente il Duomo e viene, diventa veramente un laboratorio, veramente da lì parte tutto. E poi Santa Maria della Pace a Valenza, la nuova chiesa, anche questa diventa veramente un museo, una chiesa museo, perché disegnata da Paolo Portoghesi, il grande ciclo francescano, il grandioso, non il grande ciclo francescano, è il secondo ciclo francesco al mondo dopo quello di Giotto, cioè, non so se ci rendiamo conto, quello di Valenza, in cui sono ritratti il rapporto, diciamo, tra Francesco d'Assisi con il territorio ternano e in particolare, quindi, sono gli episodi della vita di San Francesco a Terni e la storia dei cinque protomartiri francescani, che erano tutti di origine ternana, che qualche volta credo ne abbiamo anche variato. E poi che altro? Sono talmente tanto che adesso mi sfuggono, io cito un po' a caso San Giovannino, anche questa è la piccola chiesa, no? Abbastanza dimenticata, affidata recentemente a Don Fernando Benigni, insieme la collaborazione tra Don Fabio e Don Fernando trasforma anche San Giovannino in un piccolo laboratorio con le opere di Oliviero Rainaldi. Poi adesso attualmente in costruzione Santa Maria della Misericordia, il Vescovo ha ricordato durante l'omelia che l'ultima volta che hanno visitato il cantiere Don Fabio gli ha detto non so se la vedrò finita questa chiesa,
perché lui avvertiva un po',
sì,
questa
lo sapeva che stava morendo, perché è una malattia che comunque affondava le radici nel suo passato, ma che comunque adesso era già un annetto, insomma, che stava parecchio male. Nonostante ciò appunto ha continuato a lavorare. A San Valentino lui ha fatto uno dei pochi eventi valentiniani fatti quest'anno, cioè la mostra degli artisti spagnoli dedicata a San Valentino. Ricordiamo due anni fa la mostra sul Cantico dei Cantici, la mostra sulla nuova iconografia di San Valentino con gli artisti di Catania. Cioè lui anche gli eventi valentiniani, devo dire, alcune delle cose più importanti che sono state fatte in Italia le ha fatte Don Fabio. Anche perché tutte queste mostre, ricordiamolo, questo è importante, non è che lui ha preso dei quadri, li ha messi insieme e ha fatto la mostra. Di solito si fanno così le mostre. Don Fabio no, Don Fabio le commissionava le mostre. Tutte le mostre che Don Fabio ha fatto erano mostre con quadri originali fatti apposta per quella mostra.
Non già esistenti.
Aveva chiamato gli artisti di catanesi e aveva detto fate dei quadri su San Valentino, fate dei quadri sul Cantico dei Cantici, cioè tutte mostre fatte appositamente.
Commissionate.
Che poi, quindi, questi quadri oggi li abbiamo in diocesi, sono restati, non è che sono ripartiti, sono al Museo Diocesano, sono in alcune chiese, la Via Crucis di Salvo Russo per esempio sta a San Giovannino. E ripeto, adesso non le cito tutte perché mi sfuggono, insomma, abbiamo citato le mostre, abbiamo citato le chiese, ripeto, i convegni, perché ovviamente una volta che la diocesi di Terni è diventata questo fulcro dell'arte contemporanea, si è passati anche dalla pratica alla teorizzazione, giustamente, no? Perché poi quello che si fa quando si vuole aprire un nuovo fronte, no? Si comincia magari con i fatti, ma poi bisogna anche fare le parole, perché bisogna dare anche una struttura logica, no? Quindi grandi convegni internazionali dedicati alla committenza ecclesiastica, all'arte sacra contemporanea, che hanno ospitato veramente qui i pezzi grossi del mondo dell'arte. Il suo capolavoro finale in realtà, poi quello l'ha fatto, ormai erano già 3 anni, Santa Maria degli Spiazzi, chiesa sconsacrata per anni, un laboratorio d'arte di uno scultore di Terni. Lui la riconsacra e la fa diventare da una parte un laboratorio d'arte, perché lui lì metteva le opere d'arte commissionate agli artisti, che però non restavano lì, era una sorta di mostra permanente, poi andavano a itineranti che andavano collocate nelle varie chiese, quindi lì stazionavano per un po' e poi andavano. Ma diventa, e questo lo voglio sottolineare, perché sennò sembra che stiamo parlando di un artista che faceva il prete per caso. No, Don Fabio era anche un prete vero, e lo ha dimostrato proprio a Santa Maria degli Spiazzi. Lui non aveva una parrocchia, perché ovviamente per l'incarico che ricopriva non poteva gestire una parrocchia. però ci teneva a dire messa, ci teneva ad avere anche una sua comunità. Quindi una volta che il vescovo nel 2005 gli affida Santa Maria degli Spiazzi, lui tutte le domeniche mattina diceva la messa, e una messa a cui andavano le classiche vecchiette, cioè non è che ci andavano solo gli artisti, capito? Quindi non era soltanto Don Fabio un prete alternativo, era anche un prete veramente amatissimo dal popolo comune, dalla gente che andava lì. Santa Maria di Spiazzi è Piazza Dalmazia, quindi proprio, no? Il centro storico, e si è visto, la camera ardente era pieno di vecchine, di signore che andavano a messa, che quindi
hanno ricordato,
lo ricordavano e capivano che poi al di là della parolaccia, al di là del passato, al di là dell'atteggiamento anticonformista e controcorrente di Don Fabio, ma c'era comunque veramente un prete vero e che ti comunicava il Vangelo. E questo è stato molto importante.
Io direi un prete di cui, insomma, la categoria di questo tipo di preti c'è davvero bisogno.
Ce n'è davvero bisogno. Io ripeto, soprattutto anticonformista. Lui è stato, io lo conoscevo molto bene perché era anche mio vicino, per dire, di casa, nel senso che io stavo, la sua abitazione era proprio sopra il mio ufficio in curia, ma soprattutto perché lui veramente poi si interessava di tutto. Questa cosa voglio dire con una puntina di polemica.
Abbiamo pochi minuti.
Sì. Don Fabio aveva questa grande qualità, non solo di essere un grande anticonformista, e di essere veramente una persona che interessato a collaborare, interessato a ciò che aveva intorno. Abbiamo questo difetto a Terni, in Italia un po' dappertutto a Terni, e purtroppo anche nella nostra diocesi, nella nostra chiesa locale, il difetto di coltivarsi ognuno l'orticello suo, no? E di guardare,
difetto italiano,
esatto,
probabilmente.
E di guardare quello che fanno gli altri sempre con gelosia, no? E con sospetto.
E criticando a priori.
Don Fabio, però questo ci tengo a sottolineare, non è che non coltivasse l'orticello suo, anzi, è come se lo coltivava, ma siccome era un ambizioso Don Fabio, il suo orticello, lui non voleva che rimanesse un orticello, voleva farlo diventare un grande campo, quindi si guardava intorno perché se vedeva persone o cose o iniziative che potevano ampliare questo orticello e farlo diventare una cosa grande, lui le stimolava. Il sito internet della diocesi è stato sviluppato tantissimo grazie a Don Fabio, che formalmente non c'entrava niente col sito, ma mentre buona parte della diocesi se n'è ampiamente fregata del sito perché magari non ha colto le potenzialità che aveva, Don Fabio lo ha fatto diventare, ha fatto le mostre online, l'ha fatto diventare un archivio, una biblioteca, perché ha visto che il sito era una cosa che poteva essere utile e ci ha messo le mani in
tutto questo
modo.
Direi per amore dell'arte, ovviamente,
per
Arnaldo,
amore della
ma
cultura.
Anche per della cultura, ma anche per amore della città.
A voglia tantissimo. Adesso io ci tengo anche a sottolineare, lui è stato un collaboratore molto prezioso per Adesso, proprio con i suoi articoli anche veramente fortemente anticonformisti, che non si schieravano mai in un, no, in un'idea già preconfezionata, portavano sempre dei contributi nuovi, e questo è importantissimo. Chiudendo, proprio vorrei dire che secondo me questa è la più grande valore di Don Fabio, cioè al di là del fatto che fosse un buon prete, che faceva delle belle prediche, al di là che magari avrà fatto anche lui come tutti opere di bene, però ecco, non stiamo a pagare bene di Don Fabio perché ha fatto delle grandi iniziative di solidarietà, perché sembra, no? Purtroppo nel nostro piccolo mondo sembra che uno è bravo e degno di essere ricordato solo se ha fatto beneficenza. Una volta qui abbiamo fatto una puntata intera contro il concetto di beneficenza, perché diciamo che uno può essere anche un delinquente, ma se fa beneficenza si riscatta. Invece Don Fabio, il grande valore, la cosa che lui lascia, appunto, non sono dei... Ripeto, lui non è che era un prete che assisteva i drogati o assisteva i poveri oppure chissà che faceva, no? Oppure seminava, no? No, lui promuoveva la cultura senza, appunto, gelosie, con grande curiosità, con la voglia di valorizzare tutto ciò che aveva intorno. Questo è stato il più grande il pregio di Don Fabio, cioè questa è stata anche la sua ragione di vita, ed è per questo che Don Fabio era un grande, perché appunto al di là di quello che di solito si associa al prete o al cristiano, perché appunto il cristiano di solito si pensa che deve solo fa beneficenza o deve soltanto assiste i poveri o deve soltanto assiste i drogati o deve soltanto, no, lui ha veramente promosso la cultura, cioè ci ha aperto la mente. Questa è la cosa più importante, e la bellezza. Io ho chiuso l'articolo che ho scritto sul funerale, era un prete che credeva nella bellezza di Dio, non solo nella bontà di Dio, ma
perché la bellezza di Dio si manifesta anche attraverso la cultura e l'arte.
E l'arte, che cos'altro è l'arte? Se no? E tant'è vero che Santa Maria degli Spiazzi lui voleva, e lo ripeteva sempre, era un luogo dove l'arte doveva trasformarsi in preghiera, perché proprio grazie alla bellezza tu ti mettevi in contatto con Dio. Questo è importante. Altra piccola polemica la devo dire.
In coda.
È stato, il funerale è stato bellissimo. commovente, è stata bellissima l'omelia del Vescovo, bellissimo l'intervento sentito e commosso di Monsignor Gualdrini, che è quasi scoppiato a piangere mentre parlava di lui, la gente che piangeva, cioè veramente è stata una cosa molto molto sentita. Sinceramente io l'ho anche un po' stigmatizzato sugli articoli che ho scritto, ci sono state due grandi carenze.
Defiance.
Poi quella degli artisti, che si giustificano tutti perché sono artisti, ho capito, però insomma è possibile che tra i grandi artisti che Don Fabio ha promosso, perché ecco, ci sono dei nomi su cui è stato puntato in questi anni, c'è Cobelli, Borghi, Rainaldi, Di Stasio, recentemente Riccardo Cinalli, o possibile che manco uno ci stava? Seconda cosa, le istituzioni, che in questi anni hanno collaborato tantissimo con Don Fabio, penso anche agli eventi valentiniani, penso a tutte le cose che sono state fatte. Al funerale c'era solo il vice sindaco Polli, e non in veste di vice sindaco, ma come comune cittadino, tanto che non stava neanche in prima fila, stava per conto suo, quindi evidentemente c'era per amicizia. Mi ha chiamato ieri mattina il sindaco Raffaelli lamentandosi che io ho stigmatizzato questa cosa, dicendo: guarda che io sono andato alla Camera Ardente e ci sono restato un'ora. Bene, resta il fatto che Raffaelli, che commenta qualsiasi cosa, anche se la Ternana perde 3 volte consecutive, lui fa un comunicato di solidarietà alla Ternana, non ha speso neanche 2 parole per questo personaggio che veramente ha segnato la storia della città. Questa cosa mi è dispiaciuta.
Devo dire. Bene, sei polemico, ma è giusto così, perché sei nello spirito di Don Fabio.
Che era, e lui era anche molto meno diplomatico di me, quindi quando doveva essere polemico lui andava diretto all'obiettivo.
Sappiamo a chi ha lasciato il testimone Don Fabio. Va bene, dai. Chiudiamo con
Freddie Mercury ancora. Vi ricordo che questa puntata e tutti gli approfondimenti anche su Don Fabio, anche per vedere le opere che ha fatto, perché trovate anche le fotografie di tutte le opere che ha promosso in diocesi. Ah, una cosa, permettimi Francesco di dire, velocissima perché è curiosa, ci dà il segno anche un po' della megalomania del personaggio, ma è anche, secondo me, bella, stava significativa. In tante di queste opere d'arte che lui ha fatto, c'è anche lui.
Quindi,
famoso ciclo francescano di Di Stasio, questo perché io adesso suggerisco anche di andare a vedere, insomma, è anche curiosa la cosa. Lui interpreta praticamente Frate Berardo da Calvi, tra l'altro quello famoso di Calvi che ha dato il nome al convento che adesso sappiamo chi è. E anche nel famoso Giudizio Universale, che poi non era un giudizio universale, si chiama La Mistica Rete, comunque
c'è anche lui. Il committente raffigurato, va bene, d'accordo. Grazie a Arnaldo Casali, che tornerà come sempre la prossima settimana.